cronache, quelle mail e la testimonianza di Tatò. Così i giudici hanno deciso la condanna di Berlusconi. Dal Corriere della Sera del 28 ottobre 2012, 15:55 di Luigi Ferrarella, Milano. Una mail, almeno 4 lettere, minimo 4 testimoni. Non è in base al teorema del non poteva non sapere, ma al osso, in base a questi elementi che i giudici Davossa Guadagnino Lupo traggono in primo grado la piena prova orale e documentale che Silvio Berlusconi abbia direttamente gestito l'ideazione dal 1985, la direzione, e poi anche da premier nel 1994 la regia di una scientifica e sistematica evasione fiscale di portata eccezionale attraverso l'artificiosa lievitazione dei prezzi dei diritti TV, prima nei frazionati passaggi infragruppo tra offshore solo apparentemente estranee a Fininvest fratto Mediaset, e poi tramite fittizi intermediari come il produttore americano Frank Agrama. Un'attività che l'ex premier ha ramificato in infiniti paradisi fiscali con miriadi di società satelliti e conti, e dalla quale ha conseguito un'immensa disponibilità economica all'estero, in danno non solo dello Stato, ma anche di Mediaset, e in termini di concorrenza sleale delle altre società del settore. La mail del contabile Fox. Il 12 dicembre 1994 un contabile della casa cinematografica 20th Century Fox, Douglas Schwalbe, scrive una mail al suo capo Mark Kanner per riferirgli quanto un addetto all'ufficio acquisti di Rete Italia e Mediaset, Alessandro Pugnetti, mi ha spiegato con la speranza che tutto rimanesse tra me e lui. E cioè che l'approvvigionamento dei diritti TV è costruito in quel modo perché non si vuole che Rete Italia faccia utili o faccia figurare utili, nel senso che i profitti vengono tenuti in Svizzera, i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane, che anzi sono state ideate per perdere soldi, cioè appunto per evidenziare maggiori costi e dunque pagare meno tasse. In due parole esemplifica il contabile, l'impero di Berlusconi funziona come un elaborato shell game con la finalità di evadere le tasse italiane, dove shell game è un gioco che consiste nel prendere tre gusci di noci vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi gioca deve indovinare dove il nocciolo è stato nascosto. Le conferme dentro Fininvest. Schwalbe e Kanner al processo confermano il contesto della mail, e Pugnetti, premettendo che le majors premevano per avere spiegazioni su ritardi nei pagamenti, aggiunge: io affrontai questo problema con Carlo Bernasconi, scomparso responsabile Fininvest degli acquisti di diritti TV, gli spiegai che avrei dovuto parlare con la Fox, gli esposi quello che avevo capito di questi meccanismi e lui mi confermò. Mi disse, sì, è così, vai e spiegaglielo con riservatezza, perché comunque sono meccanismi aziendali. Ulteriore conferma il tribunale trova nell'addetta alla gestione contratti di Rete Italia e Mediaset, Silvia Cavanna. Andavo da Bernasconi, il quale mi dava la dritta. Allora questo mese, questo trimestre, dobbiamo arrivare in termini di costo a 5 milioni di dollari, a 20 milioni, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno. E perciò in questa fase a Cavanna arrivava l'indicazione di gonfiare i costi d'acquisto con l'espressione picchia giù con i prezzi rivoltale da Bernasconi, sottolinea il tribunale solitamente dopo incontri ad Arcore con Berlusconi. Tatò e il tabù impenetrabile. Del resto Franco Tatò, amministratore delegato Fininvest 1993-1994 chiamato per tagliare i costi, ha deposto che invece quella dei diritti TV era un'area di attività assolutamente chiusa e impenetrabile, aggettivo poi ridimensionato, ma soprattutto gestita a più alto livello da Bernasconi, che dava conto della sua attività direttamente a Berlusconi e non riferiva al consiglio di amministrazione. Aggiungono i giudici che lo stesso ha dichiarato il responsabile amministrativo Gianfranco Tronconi, mentre nessuno ha riferito che tra Bernasconi e Berlusconi vi fosse un altro soggetto con poteri decisionali nei diritti TV, neppure dopo la quotazione in borsa e la discesa in campo di Berlusconi. I camion di carte sparite. Che fossero di Berlusconi le società offshore in apparenza fuori dal perimetro ufficiale del suo gruppo è ormai accertato in maniera definitiva dalla Cassazione nella sentenza Mills del 2010. Semmai, non tutto è ricostruibile perché a seguito delle prime perquisizioni, ricorda Cavanna, 15 anni di carte da Lugano furono fatte sparire in Lussemburgo, credo con camion. Lettera confessione di Agramà. Per il tribunale è anomalo indice della frode il ricarico del 200% nelle società del produttore Frank Agramà, da cui il Biscione nel 1994-1998 acquista diritti per 199,5 milioni, sui quali la maggiorazione di costi fittizi è 135 milioni. Agramà era un intermediario non fittizio, ma vero e autonomo rispetto a Mediaset, ribatte oggi la difesa di Berlusconi. Ma è proprio Agramà, non oggi, ma in quella che il tribunale definisce la lettera confessione del 29 ottobre 2003 all'allora presidente Fininvest Aldo Bonomo, a scrivere il contrario, e cioè di aver lavorato per le società del Biscione come loro rappresentante. Berlusconi's Companies. Di cliente Berlusconi scrivono anche dentro Paramount il 3 marzo 1992 e il 21 dicembre 1993 un capo di Paramount, Bruce Gordon, ad accreditare in una lettera al collega Lucas la totale sovrapponibilità tra Agramà e Berlusconi, posto che osservano i giudici non vi è distinzione né tra le società né tra le persone né tra le cifre. E in un'altra lettera del 7 ottobre 1997 due contabili di Paramount, Taylor e Schlaffer, parlano di crediti verso le società di Agramà chiamandole Berlusconi's Companies, cioè le società di Berlusconi, di cui Agramà per il tribunale è dunque mero mandatario. Confalonieri sapeva, ma non faceva. Neppure per Confalonieri viene usato il non poteva non sapere, anzi per i giudici è fortemente plausibile che il presidente Mediaset sapesse della frode e, violando i suoi doveri, nulla abbia fatto per arginarla. Ma nessun teste e nessun documento del processo lo mostrano operativo sui diritti TV, sicché la carica e la pur plausibile ipotesi non possono da sole fondare una condanna.